apriamo i quotidiani e poi scegliamo insieme a Davide Giacalone le notizie da approfondire. Buongiorno, bentornato Davide.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Le condizioni di Draghi, questa è l'apertura della Repubblica. Stamattina scontro nella maggioranza, il Movimento 5 Stelle alla Camera non vota il decreto aiuti, il Premier sale al Colle, sul tavolo le ipotesi per andare avanti, ne parleremo. La seconda apertura dedicata, e poi c'è anche chiaramente, ne stiamo parlando da questa mattina, la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma c'è tempo. Pagina 6 della Repubblica, parliamo di un rapporto presentato dall'INPS, c'è la fotografia del suo presidente Pasquale Tridico che parla di emergenza povertà, questo titolo alla Repubblica, meno di 1000 euro, meno di 1000, per un pensionato su 3. Il rapporto presentato ieri evidenzia le forti diseguaglianze per età, genere e territorio, è un effetto della drammatica decrescita salariale di cui parlavamo anche ieri, di una generazione di precari e di contratti al ribasso. Davide, la tua.
No, non è così, non è così, non è quella la causa. Mi rendo conto che, diciamo così, sempre questa vocazione a quest'ora del mattino di attirarsi antipatie, ma le cose vanno dette per quelle che sono. Allora, la grandissima parte, per non dire la totalità, delle pensioni basse, molto basse, in Italia non sono frutto della condizione del lavoro, perché sono pensioni date a soggetti che non hanno versato. Non ci sono i contributi su cui sono basate queste pensioni. Come fanno a non esserci contributi? Beh, ci sono due possibilità, che siano pensioni erogate a poveri che non hanno lavorato, non si sa come si siano mantenuti nella vita, e quello comunque è giusto, perché si soccorre chi è rimasto indietro, oppure sono pensioni erogate a chi i contributi non le ha versate perché ha evaso il fisco, sia come lavoratore e ha evaso i contributi previdenziali e quindi non ha pagato. E questo è forse un po' meno giusto, pagare questo. È inutile che uno pensa, diciamo così, o racconta la favola che tutto questo è solo un'ingiustizia e il lavoratore, cioè il pensionato che oggi prende la pensione bassa, è come se qualcuno gli rubasse qualche cosa. Quella pensione bassa è un regalo. E in gran parte poi si può decidere collettivamente che è giusto fare regali, per carità, però attenzione, perché le pensioni povere, profondamente ingiuste, non sono quelle che stiamo pagando oggi, sono quelle che pagheremo domani ai lavoratori giovani, perché i lavoratori giovani di oggi, dove per giovani si intende persone che oggi hanno 40 anni, non è che mica, voglio dire, sono tutti ragazzini, perché quei lavoratori di oggi versano i contributi, quei contributi pagano le pensioni in pagamento oggi, comprese quelle regalate, e genereranno domani una pensione molto significativamente più bassa di quella che oggi viene pagato a chi era nella stessa condizione 20 o 30 anni fa. Detto ciò, dall'inizio dell'anno prossimo ci apprestiamo anche a tirar fuori una spesa ulteriore per le pensioni dovuto all'inflazione. Dall'anno prossimo, se dovesse rimanere una cosa nell'intorno dell'8%, sono 24 miliardi in più di spesa previdenziale, di spesa pensionistica per l'inflazione. Quello è giusto. Quello è giusto perché il patto con il lavoratore, quindi col cittadino che contribuisce, è quello: tu versi una percentuale del tuo guadagno, non lo fai spontaneamente, però ti costringo a farlo, però insomma quel patto di costrizione, tu versi quello e io ti garantisco non la capitalizzazione, perché per esempio, voglio dire, insomma, il giorno meraviglioso in cui le borse e i mercati dovessero moltiplicarsi ogni anno, quelle pensioni dovrebbero crescere enormemente perché basate su quei valori. Non è così. Io ti difendo sia dalle perdite, ma non ti verso i grandi guadagni, però ti garantisco con un effetto ritardato il mantenimento del potere d'acquisto, quindi l'adeguamento all'inflazione, ed è giusto, quindi quello è giusto, però nell'essere giusto non toglie che sono 24 miliardi in più l'anno prossimo. Quei 24 miliardi vengono compensati dalla fiscalità generale, cioè dai soldi che versiamo al fisco, e ancora una volta dai contributi che i lavoratori di oggi versano per domani. Quei lavoratori sono gli stessi cui domani probabilmente non potrà essere garantito quel meccanismo di adeguamento, per il semplice motivo che la base di quelli che pagheranno sarà sempre più ridotta, mentre coloro i quali incasseranno, grazie anche all'aumento dell'età media, saranno sempre più numerosi. Questa è l'ingiustizia sociale. Se continuiamo a raccontare che l'ingiustizia sociale è il fatto che le pensioni regalate siano basse, avveleniamo il dibattito pubblico, oltre naturalmente a raccontare una bugia.
Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani. Dicevamo, si parla di energia. Sulla prima pagina della Repubblica, di spalla, Mosca ci taglia un terzo del gas. Roma, ci sono le alternative. Il giornale, caos rifornimenti per l'inverno. E proprio sul tema approfondisce il Corriere della Sera. Il piano dell'Italia per l'emergenza, anche nelle pagine interne. L'Italia pare sia tra le migliori. Depositi pieni al 64%, corsa a comprare anche con aiuti pubblici.
Allora, da una parte c'è il tema degli stoccaggi che va abbastanza bene, siamo abbastanza avanti, il 64 non è ancora una misura di sicurezza, però ci siamo. Gli stoccaggi non sono tutto, naturalmente, poi si comincia, cioè stoccaggi si intende il gas che in questo momento conserviamo per l'inverno, però diciamo così, non è che camperemo solamente di riserve accumulate, il gas continuerà a arrivare da altri fornitori e ci si attrezza a fare in ritardo, perché l'Italia è in ritardo su questo, i rigasificatori. L'ho aperto Piombino, per esempio, per farci qualche amico a Piombino. A Piombino lì dovrebbe esserci una nave appositamente attraccata per rigasificare, quindi rifornire di gas l'Italia, le famiglie, il sistema produttivo. Il Partito Democratico aveva lì un appuntamento relativo alla questione ambientale, eccetera, quindi una manifestazione pubblica. Hanno detto: vabbè, forse è meglio che non la facciamo a Piombino, la facciamo da un'altra parte, perché c'è il fatto che una parte si oppone al rigasificatore, mentre la destra, con Fratelli d'Italia, credo anche la Lega, dice esplicitamente: no, non lo mettete qui. I rigasificatori ci vogliono, da qualche parte si deve metterli. E il mondo non è stato avvelenato dai rigasificatori, che si occupino della spazzatura che non riescono manco a mettere nelle buche. Quello avvelena l'ambiente. Quel rigasificatore a Piombino va messo. Le forze politiche temono a dirlo perché poi si perde qualche voto. Beh, così hanno spiegato perché non contano un accidente, perché non governano, perché non hanno in mano il pallino, perché se la fanno sotto. Però quelle cose vanno fatte, quindi l'Italia, facendo tutte queste cose messe assieme, non avremo problemi particolari. Qual è la scommessa che fa una dittatura contro una democrazia? Voi avete l'opinione pubblica, io vi induco in condizioni di difficoltà e voi non riuscirete a resistere alla vostra opinione pubblica. Lo leggete oggi sulla prima pagina della Verità. Grande successo delle sanzioni alla Russia, il governo si prepara a spegnere l'Italia. L'Italia non sarà spenta, nessuno si prepara a questo, c'è un'emergenza a cui faremo fronte. Il guaio di quelli che ragionano delle sanzioni dicendo: ah, hanno fatto le sanzioni, però fanno più male a noi che a loro, ma neanche leggono le notizie di colore, perché in Russia la McDonald's se n'è andato perché ha detto: c'è l'embargo, noi non vi facciamo più manco le polpette fritte. Se la sono ripresa i russi, hanno rilevato la catena, dicendo: continuiamo a farlo noi, non c'hanno manco più le patate da friggere e i panini gli sono andati a male. No, perché qualcuno dovesse credere che qui c'è un problema del gas e a Mosca si sta navigando nella vodka e nel caviale. Peraltro siamo noi che forniamo una parte del caviale a Mosca, la vodka possono tracannarla, diciamo così, alla grande, potrebbe essere utile, specie per l'inverno.
Allora, torniamo sulle prime con i titoli praticamente principali quasi su tutti i giornali. Strappo Movimento 5 Stelle, Draghi al Colle, questo è il Corriere della Sera. Poi abbiamo la Repubblica, le condizioni di Draghi, il Movimento 5 Stelle alla Camera non vota il decreto aiuti, il Premier sale al Colle, sul tavolo le ipotesi per andare avanti. Ancora la Stampa, Draghi sul Colle, c'è aria di crisi. Poi ci sono i giornali, diciamo, un po' più schierati. Dai, viene giù tutto, titola Libero. Basta ricatti grillini, titola il giornale. E il Fatto Quotidiano, Draghi sale al Colle e scucce 13 miliardi per convincere Conte.
Allora, in nessuna democrazia, in nessun paese libero, governare è sinonimo di comandare. in tutto il mondo razionale, ragionevole, quindi libero e democratico, perché le dittature non sono né razionali né ragionevoli, governare è mediare. Governare devi mediare. Devi mediare perché esistono interessi diversi, perché esistono realtà diverse, perché esistono sensibilità diverse. Il punto qual è? Che quando per mediare devi smettere di governare, è giunto il giorno in cui dici: qua ci sono le chiavi, arrivederci, perché io posso sforzarmi di mediare per riuscire a ottenere la capacità di governare, ma che se per mediare devo smettere di governare, è finita. Il punto, la difficoltà odierna della discussione dov'è? La difficoltà sta nel fatto che è immateriale, è immaginaria, è immaginifica. Leggo per esempio un'intervista a Romeo, che è un esponente della Lega, su Repubblica, credo, che dice: adesso parli con i partiti, è tempo di ascoltare anche le richieste della Lega. Sì, quali? Cioè, no, perché c'è la questione del gas, c'è la questione dell'inflazione, c'è la questione delle pensioni, ne abbiamo parlato, c'è la politica internazionale, non si può modificare niente di tutto questo. Qual è il tema? Cosa nei 9 punti dei 5 Stelle? Uno dice: vabbè, ve vengo incontro. Di che stiamo parlando? Di aumentare il deficit e fare un extra deficit per mandare bonus ancora in giro e buttare via soldi? La risposta è no, quella non è una mediazione, quella è una dilapidazione. Allora, mediare significa fare finta che non è che il reddito di cittadinanza sia servito a qualcosa che non sia soltanto il trasferimento dei denari? Ok, questo si può fare. Mediare significa che nel decreto aiuti non ci deve essere il termovalorizzatore per Roma nel momento in cui riaprono la discarica di Albano e si continua a fare la cosa più avvelenante per l'ambiente, più costosa per il cittadino, più disfunzionale, più folle, più incivile di questo mondo, cioè a scavare le buche e buttarci la spazzatura? No, non si può mediare questo. E non si può, è molto non è che è tutto sempre. Dopodiché dice: ma allora a queste condizioni, dice Conte, il Movimento 5 Stelle non ci sta. E arrivederci, voglio dire. Le democrazie possono anche andare in crisi di governo e votare mentre ci sono condizioni di difficoltà internazionali. Naturalmente sarà bene farlo sapere agli elettori.
E abbiamo parlato tante volte, ma neanche in questi mesi, in questi anni, del fatto che il nostro paese lentamente, piano, poi Davide mi correggerà se sbaglio, stia scomparendo, ripeto, molto lentamente, ma è così. Ed è una tendenza che però condividiamo, nostro malgrado, con l'Unione Europea. Pagina 2 del Sole 24 Ore c'è un'analisi interessante, sono dati dell'Eurostat, l'ufficio di statistica appunto dell'Unione, che parla del fatto che la popolazione europea sia scesa in un anno, dal 1 gennaio 21 al 1 gennaio 22, di circa 1 milione di abitanti, e però anche in questa classifica siamo primi. Noi diremmo: che fico, in realtà no, perché siamo quelli che vanno peggio. Nel nostro paese in un anno meno 250.000 persone, scrive il Sole 24 Ore, l'immigrazione, i migranti non bastano più.
Allora, lo scomparire magari no, diciamo, è comunque il fortunato titolo di un bel libro di statistica che sulla demografia che si trova in questi giorni in libreria, però insomma da qui a scomparire. Il punto è che la velocità di decrescita aumenta nel tempo, ma non è un'intelligenza particolare per capirlo, perché se diventiamo tutti più anziani è evidente che nel tempo la possibilità di riprodursi diminuisce, le donne fertili diminuiscono di numero e quindi anche volendo, e poi soprattutto aumentando l'età, poi a un certo punto è molto più probabile andare all'altro mondo. Allora, il saldo demografico in Europa, come hai ricordato, è negativo, però il problema è che in Italia siamo 100.000 sopra il saldo negativo europeo, e siccome noi siamo un paese molto popoloso in partenza, evidentemente incidiamo molto. Però perché la media europea di decrescita è molto più bassa di quanto non sia quella italiana? Perché il semplice motivo è che ci sono paesi che crescono invece, che vanno in positivo. Il paese che ha il saldo demografico più attivo è la Francia. E ricordate che ieri abbiamo parlato dell'occupazione femminile, i dati Eurostat sull'occupazione femminile. La Francia è un paese che ha una molto più significativa, siamo 20 punti sopra percentuali di partecipazione femminile al lavoro. Ed è un paese che fa molti figli, 185.000 di saldo positivo. Significa che i nati sono significativamente, non è che sono nati 185.000, quella è la differenza fra quelli che sono nati e quelli che sono morti. Ed è positiva. In Italia è negativa, è largamente negativa, e abbiamo scarsa partecipazione delle donne al lavoro. Dopodiché, non sta scritto da nessuna parte, ma proprio da nessuna parte sta scritto che bisogna necessariamente sempre crescere demograficamente. Il punto è che devi razionalizzare quali sono le conseguenze della decrescita demografica. Parlavamo prima delle pensioni, e spariscono. E non è che c'è una ragione per la quale il lavoratore giovane di oggi prenderà, versando i soldi, una pensione più bassa di quell'altro che la prende oggi senza avere versato i soldi. È della leva demografica, cioè vengono a mancare le persone che pagheranno le pensioni domani. Dici, ma che allora che possiamo fare? O cambiamo il sistema pensionistico, oppure, come dicono i dati dei governi che si sono succeduti, anche quelli più anti-immigrati che ci sono stati, il governo Conte 1, ci pigliamo 170.000 persone in più ogni anno facendole entrare dall'esterno, però attenzione, mettendole a lavorare con fiscalità e contributi, perché se no sei da capo a 12, poi ti tocca pagare la pensione pure, esatto, a quelli che, quindi è un tema non eludibile.
Senza dubbio. Andiamo sulle pagine economiche, se ne parla praticamente ovunque. Oggi Dufry Autogrill vale 12 miliardi, nasce un leader mondiale. Qui siamo sul Corriere della Sera, l'apertura sulla prima pagina del Sole. Autogrill Dufry, accordo fatto, Edizione, che è la holding della famiglia Benetton, primo socio al 20-25%, e poi c'è la Stampa che parla di nozze da 12 miliardi.
Allora, questo è a me interessa solamente un aspetto, ma insomma, questo è un affare finanziario, no? Che sia un buon affare o un cattivo affare, lo vedremo nel tempo, lo riguarda i suoi azionisti, riguarda i risparmiatori che investiranno direttamente o tramite i fondi in questa avventura, ed è un affare che si può fare perché esiste un mondo aperto, libero, per il cui tu hai una grande holding che poi possiede la possibilità di fare i punti negli autogrill nelle autostrade in giro per il mondo, o negli aeroporti, insomma, in giro per il mondo. Questo è quello che è importante di questa operazione. Per il resto è chiaro che i giornali italiani riportano la posizione di Benetton, perché è il socio italiano, insomma, è molto semplice, e che conserva il 20% di questo capitale, di una molto più grande. Benetton ha un passato industriale, cioè Benetton, che io ho visto crescere nel tempo, faceva maglioni, faceva maglieria e tanta altra roba, che poi ha dato luogo a una ricchezza che è diventata finanziaria, e quindi l'investimento in altri settori, quello sfortunato soprattutto per gli italiani, in autostrade, e quelli invece più fortunati. Allora il tema è, ma quando si esce dall'industria e si entra nella finanza, ha senso parlare di bandierine nazionali, cioè quella quota sia intestata a quella società? Certo che ha senso, è ovvio, cioè fai parte della descrizione della proprietà, ma ha senso dire è italiano anziché svizzero, anziché statunitense? Io ho l'impressione che non abbia pressoché nessun senso dire questo, se non come aspetto di colore.
Molto bene, siamo praticamente in chiusura di questa rassegna stampa, giusto per segnalare ai nostri ascoltatori anche il commento di Massimo Gramellini, lo accennavamo durante la nostra prima ora, e vissero Totti felici e contenti sulla questione, il commento su Repubblica di Natalia Aspesi, che dice: finisce la favola e viva la normalità. Alla fine dice, insomma, sono una coppia forse più esemplare dei Ferragnez, perché dimostrano che c'è davvero grande possibilità di essere normali anche a quei livelli di popolarità. Grazie Davide Giacalone per i tuoi commenti di oggi, ci ritroviamo domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Cominciamo le nostre chiacchierate in No Stop News per approfondire i fatti di attualità. Approfondiamo in particolare il problema degli incendi che ogni estate funesta il nostro paese. In questi giorni, nell'occhio del ciclone, c'è ovviamente la capitale, però il tema coinvolge davvero molte regioni e il periodo di siccità ovviamente non aiuta. Ne parliamo in diretta con il direttrice della conservazione WWF Italia, Isabella Pratesi. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ed eccoci qui. Allora, la prima domanda riguarda una certa impressione che riguarda un po', viste anche le ultime notizie di cronaca, che quest'estate, almeno insomma per le prime settimane che stiamo vivendo, sia veramente molto particolare per quanto riguarda il tema incendi. È così oppure è sempre stato un problema che ha preso il nostro paese?
È sempre stato un problema, ma temo che quest'estate sarà dura, perché già in questi primi mesi del 2022 abbiamo visto un aumento di 4 volte erano gli incendi che in genere c'erano all'inizio dell'anno, soprattutto al nord, perché la siccità, la riduzione anche dell'umidità della vegetazione sta purtroppo facilitando degli incendi che, diciamocelo, sono sempre di origine umana. Non esistono gli incendi naturali, l'autocombustione, c'è sempre a monte la nostra...
Sempre la questione umana. Sì. Allora Isabella, sì, stia lì che la richiamiamo al telefono, così la sentiamo leggermente meglio in onda. E però sì, la questione umana c'è sempre. Tra l'altro abbiamo parlato molto del tema a Roma, perché in questi giorni molto la capitale è stata colpita veramente da diversi incendi, e non parliamo neanche di casi piccolini, insomma, che hanno coinvolto veramente diversi quartieri della capitale. E anche in questo caso sono ancora le prime ore, quindi le indagini sono ancora in corso, e però sembra che la mano dell'uomo ci sia.
E come è già stata anche denunciata più volte dallo stesso Gualtieri. Riprendiamo?
Adesso proviamo a contattarla telefonicamente. Ieri sui quotidiani si parlava, avevamo fatto riferimento appunto nella nostra trasmissione, al commento di alcuni giornalisti che dicevano, insomma, soprattutto sul quotidiano Il Giornale, se non ricordo male, insomma, gli amministratori della capitale storicamente hanno a che fare, adesso non vogliamo tornare a Nerone, però quasi quasi, col problema degli incendi, e forse si dà troppo peso alla questione del complotto di chi vuole mettere in difficoltà appositamente facendo incendi, e non si trovano spesso soluzioni. Questa mattina proprio Vittorio Feltri ne parla e dice, insomma, nel passaggio da Virginia Raggi a Gualtieri non è stato marcato un cambiamento, soprattutto su questo tema che è ovviamente centrale.
Ritorniamo da Isabella Pratesi, che si sta collegando adesso telefonicamente, perché appunto avendo Isabella fatto riferimento specifico alla questione dolo praticamente quasi sempre, dice lei, se non sempre. Isabella, riprendiamo. Stavo ragionando che bisogna provare a capire quali sono i vantaggi che può ricavare chi commette questi reati, perché evidentemente non è uno solo, sono molti, e tutte le estati si ripetono.
Sì, i vantaggi di chi commette questi reati drammaticamente sono il fatto di poter controllare un territorio, liberarlo dai valori di natura, perché si spera sempre che una volta distrutta la foresta, distrutto il bosco, si possano poi espandere le attività umane. Ci sono anche poi dei meccanismi di ritorsione, di vendetta e quindi anche di pressione mafiosa e criminale. Io do incendio il tuo territorio, e chiaramente è un segnale molto forte per chi vuole ottenere qualche cosa. Purtroppo la natura in Italia è spesso ostaggio di criminali, ecco, questo va detto, e non c'è abbastanza attenzione nel proteggerla, nel darsi da fare come cittadini, anche per diventare un fronte di opposizione a chi vuol distruggere.
Ecco, diamo delle indicazioni pratiche, Isabella. Quando vediamo un incendio, cosa dobbiamo fare? Chiamiamo subito i vigili del fuoco? Dobbiamo avvicinarci? Dobbiamo stare a distanza, monitorare la situazione, proseguire? Come facciamo?
Stare sicuramente a distanza, perché i cittadini da soli non possono intervenire, ma chiamare la forestale, chiamare i vigili del fuoco, qualunque, anche la stessa, diciamo, polizia, che poi farà intervenire chi è preposto proprio a questi interventi. Ma la cosa molto importante è anche segnalare quando uno capisce che ci sono dei movimenti o delle attività precedenti all'incendio, persone che girano con taniche di benzina. Io stessa, ad esempio, proprio nelle aree protette di Roma ho visto degli innesti di incendio e li ho segnalati. Innesti di incendio che sono a volte dei tentativi che falliscono, ma poi se quell'area interessa farla bruciare, come purtroppo interessa in alcuni casi far bruciare le aree protette di Roma, ci torneranno. Quindi bisogna segnalare, e si spera che le autorità facciano il possibile, perché la natura oggi come oggi è veramente minacciata. Bisogna fare il possibile per difenderla dagli incendi, che sono sempre più devastanti.
Fare il possibile e fare il nostro dovere, questo è il caso di dirlo, nel monitorare, perché poi ci siamo noi cittadini sul territorio, e quindi fare il nostro dovere Esatto, nel momento in cui abbiamo sentori che qualcosa potrebbe accadere. Isabella, preziosissime le sue indicazioni, torneremo sicuramente a sentirci prossimamente, oggi la connessione non ci ha assistito, intanto buon lavoro e alla prossima.
Va bene, alla prossima.
Grazie, grazie a Isabella Pratesi del WWF Italia, ci tiriamo un po' su con il pensierino buono del Don.
Buongiorno. Eccomi, eccomi, ciao a tutti, buona giornata.
Buongiorno.
La frase: ieri vincevamo facendo le guerre, domani vinceremo facendo solidarietà.
E oggi? E oggi?
E oggi andiamo verso la speranza.
Ci vuole speranza.
Solidarietà. Domani vincerà la solidarietà.
Oppure grazie Don.
Grazie Don Antonio.
Perderemo tutti. Ciao.
E arrivare alla solidarietà si passa dalla speranza.
Dalla speranza. Cioè,
ma poi perché devi sempre mettere?
No, ieri, domani mancava oggi.
Siamo in piena estate, apriamo questa terza ora con un ospite che torna a trovarci, ci fa molto piacere riaccogliere il professor Antonino Di Pietro, dermatologo. Buongiorno professore, bentornato, buona mattinata.
Buona mattinata a tutti.
Professore, partiamo dalle basi, perché capita un po' a tutti, soprattutto in questo periodo, si arriva al mare, magari non si hanno tantissimi giorni a disposizione, voglio abbronzarmi più o meno velocemente e magari su una carnagione chiara finisco a diventare rosso come un peperone. Come bisogna comportarsi da questo punto di vista anche dopo che l'ustione è arrivata?
Beh, certo, ricordiamo che noi abbiamo dei meccanismi che riescono a proteggerci bene dal sole, soprattutto se non esageriamo. E questo meccanismo è rappresentato dalla melanina, ma dobbiamo dare tempo alla nostra pelle di produrre questa melanina. Ed è per questo che non bisogna esagerare, soprattutto i primi giorni. Ricordiamoci sempre di un'ottima crema schermante che protegge la nostra pelle e dà tempo alle nostre cellule di fabbricare appunto questa benedetta melanina, che poi è quella che noi vediamo come abbronzatura. Ma ahimè, che cosa può succedere spesso nei primi giorni di esposizione al sole e al calore? Che alla fine della giornata vediamo comparire un arrossamento piuttosto diffuso sulla nostra cute ed è l'eritema solare. Se questo eritema arriva in giorni in cui fine settimana, weekend, magari di sabato, di domenica, e noi siamo lontani da una farmacia dove poter prendere qualcosa, qualche crema farmaceutica per bloccare questo eritema, c'è un rimedio molto molto efficace. Si chiama impaccoccione. Che cos'è l'impaccoccione? L'impaccoccione vuol dire utilizzare l'amido che c'è nel pane, perché l'amido è molto efficace per lenire i rossori, il prurito, anche l'eritema. Allora si prende del pane, lo si inzuppa nell'acqua fresca, lo si avvolge dentro un grosso fazzoletto, un canovaccio, e l'acqua e amido che trasuda attraverso la stoffa la si appoggia dove c'è l'eritema. Questo è molto efficace perché in poco tempo l'eritema lenisce, il rossore tende ad affievolirsi e anche la sensazione di prurito in genere viene eliminata. Quindi ricordiamoci di questo vecchio rimedio che tra noi dermatologi, o meno i vecchi dermatologi di una volta, veniva chiamato l'impaccoccione.
Impaccoccione, sicuramente utile per tanti che non lo conoscevano. Basta un po' di pane, che sicuramente è più facile da trovare di una crema la domenica sera. Professore, un tema particolare che è per chi vuole arrivare già abbronzato in spiaggia e utilizza le lampade. Allora, sappiamo che ci sono dei rischi, però ci sono tante persone che proprio ci tengono. Ci dà qualche indicazione su queste lampade? Perché poi sappiamo che spesso si rischia di incappare in guai gravi, o no?
Eh sì, anche perché le lampade ingannano poi un po' la nostra pelle, perché con le lampade si ottiene una melanina che è molto superficiale e la melanina ha pronta fabbricazione, tra virgolette, cioè quella che facciamo subito velocemente, ma è una melanina che interessa gli strati molto superficiali, sottili della pelle, quindi protegge poco tutto sommato. Invece la melanina che noi produciamo poco per volta, in qualche giorno, è una melanina che interessa uno strato maggiore, più alto della pelle, e quindi quella è davvero protettiva. Per cui se facciamo una lampada risultiamo un po' più scuri, ma quando poi ci esponiamo al sole la pelle non è davvero così protetta e allora il rischio delle ustioni diventa ancora più importante. Per cui attenzione. Certo, le lampade, insomma, ecco, ci ingannano un po'. Non è così, ci vuole solamente un po' di pazienza perché poi ci abbronziamo lo stesso, ma evitiamo le ustioni, le scottature. E poi io ci tengo anche a dire una cosa molto importante: quando siamo al sole le creme sono molto utili per proteggerci dai raggi ultravioletti, però esistono anche delle altre radiazioni, sono i raggi infrarossi che passano attraverso la stoffa degli ombrelloni, passano attraverso i vari oggetti e ci raggiungono surriscaldandoci. Per intenderci, i raggi infrarossi sono quelli che passano attraverso le lamiere delle automobili, e quando siamo chiusi dentro in un'auto senza aria condizionata soffriamo tantissimo e rischiamo anche tantissimo. Cosa fare per proteggersi dai raggi infrarossi che causano calore, che è dannoso? Bisogna rinfrescarsi spesso. Ricordiamoci quindi, quando siamo sotto l'ombrellone o quando siamo avvolti da tutte le nostre creme abbronzanti e sentiamo quel gran calore, di alzarci spesso, di fare delle doccette o di procurarci uno spruzzino da giardiniere con acqua minerale, va benissimo, e nebulizzarla sulla pelle per abbassare la temperatura. Questo è molto importante.
Sì, tra l'altro dà un bel sollievo lo spruzzino, ci piace molto. Professore, ci raccontavamo ieri fuori onda, mentre insomma preparavamo questa chiacchierata di oggi, delle telefonate frequenti che sta ricevendo da suoi pazienti che sono al mare e le parlano di meduse. Quindi ci dà una mano, anche perché ci sono sicuramente dei falsi miti su cui insomma magari facciamo chiarezza, però ci saranno anche delle vere soluzioni che magari lei ci può proporre.
Eh sì, certo, anche perché quest'anno pare che ci sia un'invasione ancora più importante di meduse, visto queste temperature così alte. Cosa fare? Il primo errore che si compie quando ci si scontra con una medusa e rimane quella gelatina attaccata alla nostra pelle, che è orticante, molto irritante, è quello di uscire immediatamente dall'acqua, andare sotto una fontanella d'acqua dolce oppure con una bottiglia di acqua e togliere quella gelatina. Questo è sbagliato, è molto sbagliato, perché in quella gelatina ci sono ancora tutti i dardi avvelenati, cioè ci sono tutte le cellule urticanti della medusa, e quella gelatina è piena di acqua salata. Se noi mettiamo l'acqua dolce, l'acqua salata attira l'acqua dolce, si gonfia e quel veleno ci entra molto più facilmente nella pelle, quindi peggiora la situazione. Allora ricordiamoci di, quando ci siamo scontrati con la medusa, di togliere la gelatina che ci rimane sulla pelle entrando nell'acqua, e con la parte smussa di un coltello, alcuni dicono anche una carta di credito, insomma con un qualche cosa, la carta del supermercato per intenderci, togliere quella gelatina ma stando nell'acqua di mare. Ci sono poi delle creme che possono essere molto utili, in questo caso sono le creme al cortisone, che non fanno male se messe per poco tempo, ma risultano molto utili perché bloccano l'infiammazione. Mm-hmm. Ricordarsi quindi di mettere questa crema al cortisone sulla pelle che è stata toccata dalla medusa, e coprire questa crema con un foglio di Domopack, quindi con una pellicola trasparente, o se non ce l'abbiamo una busta di plastica che ritagliamo e la applichiamo sulla pelle, così la crema riesce a penetrare, certo, molto in profondità più facilmente, e blocchiamo il processo infiammatorio dovuto alla puntura della medusa.
Quindi insomma queste le operazioni da fare nell'immediato momento, quando appunto arriviamo allo scontro con la medusa, augurandoci che non succeda. Grazie professor Antonino Di Pietro, dermatologo, per essere stato con noi, ci ha dato delle indicazioni molto utili. A presto e buon lavoro.
A presto e buona giornata.
Dicevamo di alcuni dati interessanti, ma che devono farci riflettere, pubblicati dal Censis per quanto riguarda l'università italiana. Per commentarli ci ha raggiunto Ferruccio Resta, il professor Ferruccio Resta, presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e rettore del Politecnico di Milano. Professore, benvenuto e buongiorno.
Allora,
come diceva il collega Luigi, ci sono molte le notizie emerse riguardo il mondo dell'università da questo studio, ma partiamo dal calo nelle iscrizioni. Il Censis lo rileva ad una percentuale del 2,8%. Le chiediamo che cosa ritiene essere alla base di questa, diciamo, disaffezione, seppur lieve, stiamo parlando di numeri piuttosto piccoli, rispetto all'iscrizione alle università italiane.
Sì, allora il calo è un dato che dobbiamo leggere con attenzione, non è un dato allarmante perché è un dato rispetto allo scorso anno in cui avevamo avuto una crescita significativa e quindi si torna un po' ai dati di due anni fa. È certo che dopo il 2008 è il primo dato di diminuzione che abbiamo da una decina di anni.
Non sì, la sentiamo purtroppo, vediamo se il collegamento ci aiuta, riproviamo professore.
Mi sentite?
Prego.
Pronto? Sì, dicevo, è un dato non allarmante, ma attenzione, ma è un dato che non denuncia un problema universitario, ma un po' di tutta la società, legato sicuramente a un calo demografico che dobbiamo leggere. Dobbiamo quindi passare a politiche attive per l'attrattività internazionale, cioè dobbiamo chiamare talenti dal resto del mondo perché abbiamo bisogno di forza lavoro, di persone qualificate nel futuro. E dobbiamo lavorare moltissimo sul diritto allo studio, soprattutto nelle grandi città c'è un tema di residenza che spesso allontana, e di costi per le residenze che spesso allontana gli studenti e le studentesse all'iscrizione dell'università.
Ecco, è un po' il famoso diritto allo studio, no? sul quale appunto gli Atenei si stanno preparando e magari tra poco torniamo anche su questo tema. La domanda è: come è cambiato lo sguardo dei ragazzi sull'università dopo la pandemia? In molti magari non la vedono più come un possibile ascensore sociale che permette di cambiare e di ribaltare una propria situazione.
Ma allora, noi abbiamo avuto nell'anno 2021 un aumento significativo. Noi abbiamo capito che formazione e ricerca erano le uniche armi per combattere le grandi crisi sociali, ambientali, economiche, tecnologiche del futuro. Pensate ai vaccini, pensate all'esigenza della transizione digitale, ecologica che abbiamo da affrontare. E queste non si può non affrontarle attraverso un'alta formazione. È chiaro che gli studenti oggi sono molto più mobili di quanto eravamo noi quando eravamo più giovani, quindi vanno a cercarsi programmi formativi moderni, vanno a cercarsi università che offrono servizi di qualità, servizi vicino agli standard internazionali. Quindi un'università, e aggiungerei una città, perché spesso non basta un'università attrattiva, serve anche un territorio, una città a prova di studenti e di studentesse. Quindi anche lì politiche politiche di attenzione per l'attrattività dei giovani.
Professore, vorrei portarla sul legame università e lavoro. Siccome prima parlavamo di alcuni dati legati all'occupazione di queste ragazze e ragazzi, e però ancora sentiamo dire da tante aziende: io non riesco a trovare figure specializzate perché non si riesce a creare un legame tra le università e le aziende. Io lo dico da studente, perché se domani mattina dovessi andare a fare il mestiere per cui sto studiando, probabilmente non lo saprei fare. Ci sta fare esperienza sul campo, però come si fa a mettere in contatto questi due mondi? Non ce la si fa proprio.
Ma allora, siamo un mondo schizofrenico, un mondo che io chiamo della trimestrale, che dobbiamo vedere i risultati dopo tre mesi. Quando tutti noi ci siamo laureati non eravamo pronti ad affrontare il mondo del lavoro, abbiamo avuto bisogno di esempi, abbiamo avuto bisogno di essere accompagnati dall'esperienza. Questo è un dato di fatto. È vero che oggi il mondo serve maggiore competenze anche legate a quelle che vengono definite soft skill, quindi serve una competenza forte e poi una capacità di adattamento, una capacità di flessibilità, una capacità di leadership che spesso le aziende richiedono. Quindi questo è il vero tema. Le aziende devono assolutamente essere più vicine al mondo dell'università con maggiore attenzione, con università che hanno dei programmi dedicati che superano anche l'open day che abbiamo vissuto noi quando eravamo laureati. Oggi tante università in qualche maniera lavorano con dei piani di studio, di corsi di studio, anche a contatto con le aziende, con degli advisory board aziendali. E il PNRR per questo ha lavorato tantissimo, abbiamo dedicato la maggior parte delle azioni a legare il mondo del lavoro al mondo dell'università. L'Italia però è grande, ci sono aree.
La sentiamo proprio male. Ah, sì? Diceva l'Italia è grande?
Ci sono aree diverse, ci sono discipline diverse.
Grazie al rettore del Politecnico di Milano, presidente della CRUI, Ferruccio Resta. Professore, buon lavoro e a presto.
Pronti a tornare in diretta qui in Non Stop News e approfondire le questioni di più stretta attualità, da appunto la crisi del governo al voto adesso appunto che vedremo di giovedì, e poi questo campo largo, questo centro che insomma stiamo cercando di capire come dialogheranno con uno dei protagonisti. Vogliamo farlo adesso in diretta, il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi, buona giornata.
Allora, partiamo proprio dalla notizia che abbiamo letto poco fa, questo incontro tra Draghi e Mattarella. Lei si è fatto un'idea di che cosa potrebbero essersi davvero detti? Perché chiaramente poi ci sono i comunicati, quelli ufficiali, ma forse c'era qualcosa di serio, particolarmente serio, di cui chiacchierare e discutere.
Ma io non credo che ci voglia grande fantasia. Il Presidente del Consiglio, come era opportuno, sarà andato a riferire al Presidente della Repubblica la situazione ovviamente parlamentare che si è venuta a creare con le turbulenze della sua maggioranza che abbiamo tutti noi osservato in questi giorni, nulla di più e nulla di meno al momento, credo. Dopodiché bisognerà vedere come evolve la situazione nelle prossime ore, però un giudizio sommario credo che chi ascolta gli italiani se lo siano fatti. Insomma, un governo che ha di fronte delle sfide importanti come quello di Draghi, la crisi energetica, l'inflazione che sta falcidiando il potere d'acquisto delle famiglie, la guerra in Ucraina alle porte dell'Europa, io non credo francamente che sia opportuno che viva questi momenti per la necessità di qualche partito che ha incassato qualche voto in meno, molti voti in meno alle ultime elezioni amministrative, che oggi vuole in qualche modo segnare una sua individualità e farsi notare. Insomma, mi sembra una cosa poco seria per la politica italiana tutta, non solo per chi la mette in campo.
Allora, veniamo a questo cantiere per il centro di cui parlavamo poco fa. C'è stato, sarà d'accordo con me, mi dica se sbaglio, insomma, uno scambio di battute acceso tra lei e Silvio Berlusconi su chi debba far parte di questa coalizione. Berlusconi ha ribadito che Forza Italia è il centro, lei dice il centro è di tutti. Qualche nome di questi leader che secondo lei dovrebbero far parte di questa nuova coalizione che ha lanciato?
Ma guardi, tanto diciamo che cos'è il centro, ammesso che di centro si tratti, di polo di buon governo, di alleanza per la responsabilità, quello che vogliamo. È l'antidoto a quello che stiamo vivendo in queste ore, è l'antidoto a partiti che pur di sopravvivere alla prossima legislatura in qualche modo stanno cercando di farsi notare, di scassare questo momento di unità nazionale che pure alcuni frutti tra mille difficoltà li sa dare. È il luogo politico dove recuperare un'agenda Draghi, dove recuperare la serietà di fare politica, il senso di responsabilità nei confronti degli italiani, nulla più nulla meno. Con Silvio Berlusconi io non litigo da molto tempo, ha le sue idee rispettabilissime, li voglio bene, ma nessuno può dire che l'abito blu è solo suo e nessun altro può evidentemente indossare un abito blu uscendo la mattina, tanto più che mi pare Forza Italia oggi rappresenta certamente un pezzo di storia importante di questo paese, certamente rappresenta ancora un partito presente numericamente in modo significativo in Parlamento, ma nelle ultime elezioni non è stato in grado, e me ne spiaccio, di raccogliere tutto il consenso degli elettori che raccoglieva una volta, quindi c'è evidentemente bisogno anche di altro.
Ecco, Italia al centro, avete chiamato questo movimento, questo cantiere, l'abbiamo detto, per il centro, è abbastanza stabile allo stato attuale, perché dopo appunto cambiamo, dopo le altre esperienze, ci si domanda se questa avrà vita magari un po' più lunga.
Ma guardi, io non sono affezionato alle sigle e ai nomi, dopodiché io mi auguro di sì, che possa evidentemente avere una sua vita, arrivare alle prossime elezioni politiche, allearsi, costruire un pezzo di storia politica di questo paese, ma la mia esperienza da governatore della regione, che peraltro continuerà, quindi il mio contributo è a dare un pezzettino a questo puzzle, nulla di più, nulla di meno, non è legato al nome, è legato alla necessità oggi di dare agli elettori che non sono andati a votare, che hanno disertato per più della metà le urne, che non hanno trovato se non nelle liste dei sindaci, dei governatori, delle offerte politiche che li convincessero, qualche cosa da votare alle prossime elezioni, e soprattutto a dare un equilibrio a questo paese che non finirà la sua vita nel maggio del prossimo anno, nell'aprile, quando Mattarella convocherà le elezioni. Quindi ci sarà bisogno necessariamente di nuove alleanze parlamentari, ci sarà bisogno di fare il PNRR, ci sarà bisogno di dare risposte agli italiani, e non vorrei rivivere una legislatura come quella che abbiamo appena visto, dal 18 all'anno prossimo, dove tutti i partiti si sono alleati con tutti i loro avversari, peraltro con frutti molto modesti dal punto di vista politico.
Totti, questo è proprio il vero problema. Poi gli elettori avrebbero bisogno anche di votare qualche partito o qualcuno che ritengano affidabile, e non devono poter vedere un cambio di casacca dopo tre mesi, sei mesi, un anno. Insomma, questa è la vera difficoltà adesso da tenere in considerazione, perché mi chiedo come, che cosa si può comunicare ai prossimi elettori, a quelli che non hanno votato, a quelli che sono delusi, per far capire che stiamo andando nella direzione di un centro che dovrebbe essere coeso e forse durare un po', senza che ci siano poi successive coalizioni che magari non erano state prese in considerazione all'inizio.
Ma guardi, io chiederei a tutti i partiti di cominciare dicendo la verità agli elettori e di fare una riflessione. Insomma, chi oggi continua a dire che questo sistema politico, il sistema delle alleanze, il sistema delle coalizioni, la legge elettorale con cui gli elettori si sono espressi nel 2018 funzionano alla perfezione, basta un piccolo tagliandino con il cacciavite e tutto tornerà esattamente come prima, sta dicendo evidentemente qualche cosa che magari torna comodo dire, ma che certamente non è coerente con la realtà che osserviamo. La legge elettorale che abbiamo non ha consentito a nessuno dei partiti che si è presentato alle elezioni di governare con nessuno della propria coalizione. Abbiamo visto prima Lega e 5 Stelle, acerrimi nemici, andare d'accordo e fare un governo, poi abbiamo visto il PD e 5 Stelle, acerrimi nemici, andare d'accordo e fare un governo pure con l'aiuto di Renzi, poi alla fine il presidente Mattarella, bontà sua, ha dovuto commissariare il Parlamento e il sistema politico italiano con un governo Draghi, che ha tutto il mio rispetto e la mia stima, gigantesco personaggio che ci ha dato grande credibilità, ma mai votato dagli italiani e certamente non si è presentato alle elezioni. Di fronte a tutto questo, i partiti politici che continuano a ballare come l'orchestrina sul Titanic, francamente fanno, se non ci fosse la drammaticità del momento, farebbero sorridere. Allora, noi diciamo, vogliamo, mentre Draghi porta in fondo questa legislatura, sistemare questo sistema politico e fare in modo che gli elettori abbiano realmente una scelta? E noi ci siamo. Stiamo proponendo un'agenda, dei progetti, partiamo dai programmi, diamoci delle priorità e poi vediamo chi ci sta, perché è inutile continuare col gioco delle coppie.
Staremo a vedere il futuro di Italia al Centro, grazie al governatore della regione Liguria, Giovanni Toti. A presto.
Buona giornata.
Noi ci fermiamo qui, grazie a Giusy Legrenzi.
Grazie naturalmente a Luigi Santarelli.
Grazie a Massimo Lonigro, arriva la famiglia giù al nord, noi ci si risente domani alle 6.
Ciao.